Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ricordiamoci nella nostra preghiera di tutti quelli che soffrono nel mondo di più, in particolare di quelli che vivono nella paura, nel conflitto. Preghiamo anche per le vittime, per tutti quelli che piangono. All'inizio dell'Eucarestia confessiamo le nostre colpe e chiediamo la misericordia di Dio e il dono della sua pace su tutti gli uomini.
Dal libro del profeta Isaia, al capitolo 66, dal versetto 18. Così dice il Signore: io verrò a radunare tutte le genti e tutte le lingue. Essi verranno e vedranno la mia gloria. Io porrò in essi un segno e manderò i loro superstiti alle popolazioni di Tarsis, Put, Lud, Mesec, Ros, Tubal e Yavan, alle isole lontano che non hanno udito parlare di me e non hanno visto la mia gloria. Essi annunceranno la mia gloria alle genti. Ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte le genti come offerta al Signore, su cavalli, su carri, su portantine, su muli, su dromedari, al mio santo monte di Gerusalemme, dice il Signore. Come i figli di Israele portano l'offerta in vasi puri nel Tempio del Signore. Anche tra loro mi prenderò sacerdoti leviti, dice il Signore. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Ebrei, capitolo 12, versetti da 5 al 13. Fratelli, avete già dimenticato l'esortazione a voi rivolta come a figli. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non ti perdere d'animo quando sei ripreso da Lui, perché il Signore corregge colui che Egli ama e percuote chiunque riconosce come figlio. È la vostra correzione che voi soffrite. Dio vi tratta come figli, e qual è il figlio che non viene corretto dal padre? Se invece non subite correzioni, mentre tutti hanno avuto la loro parte, siete illegittimi, non figli. Del resto noi abbiamo avuto come educatori i nostri padri terreni e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo, perciò, molto di più al Padre Celeste per aver la vita. Costoro, infatti, ci correggevano per pochi giorni, come sembrava loro. Dio invece lo fa per il nostro bene, allo scopo di farci partecipi della sua santità. Certo, sul momento ogni correzione non sembra causa di gioia, ma di tristezza. Dopo però arreca un frutto di pace e di giustizia a quelli che per suo mezzo sono stati addestrati. Perciò rinfrancate le mani inerti e le ginocchia fiacche e camminate diritti con i vostri piedi, perché il piede che zoppica non abbia a storpiarsi, ma piuttosto a guarire. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca, al capitolo 13, dal versetto 22 al 30. In quel tempo Gesù passava insegnando per città e villaggi mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi rimasti fuori comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: non so di dove siete. Allora comincerete a dire: abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: voi non so di dove siete, allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Là ci sarà pianto e stridore di denti quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi. Parola del Signore.
Sono pochi o sono molti quelli che si salvano? Per capire la risposta di Gesù, bisogna cercare di capire la domanda. Che sembra semplice, ma non è così semplice come pensiamo. I profeti, ne abbiamo letto una pagina, un piccolo tratto nella prima lettura, ma ci sono altri brani ancora più espliciti, ancora più importanti se vogliamo, per esempio nel profeta Isaia, al capitolo 25 e in altri punti, hanno prospettato il regno di Dio come un grande banchetto. È l'immagine che sta sotto anche la risposta di Gesù. Siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe. Un grande banchetto, dice Isaia, che Dio farà a Gerusalemme un grande banchetto per tutti i popoli. Naturalmente, se lo fa a Gerusalemme, c'è anzitutto Israele, è evidente, ma ci sono anche tutti i popoli. È un banchetto regale meraviglioso. Questo banchetto è solo un'immagine, perché poi Isaia aggiunge che è un banchetto della vita. Dio toglierà l'ignoranza da tutti i popoli e Dio cancellerà la morte. La morte non ci sarà più. E Dio anzi consolerà ciascuno di quelli che sono a questo grande banchetto, asciugando le lacrime sul volto di ciascuno. Però i profeti dicono anche altre cose, dicono anche che Dio è il giudice, ci sarà una grande battaglia finale in cui Dio vincerà, distruggerà tutte le nazioni, tante volte lo dice, tutte le nazioni idolatriche, naturalmente, le nazioni che si oppongono alla vera conoscenza di Dio. Non solo, ma giudicherà anche il suo popolo, anzi, anche del suo popolo Israele, solo un resto si salverà a malapena. Però Dio, che è fedele, per il suo nome, non tanto per i meriti, salverà un piccolo resto. Ci sono anche queste pagine nei profeti. Sono pochi, chiese un tale a Gesù, sono pochi quelli che si salvano. Perché chiede sono pochi e non dice, per esempio, sono molti? Perché? Perché il problema, di fronte a queste promesse così belle dei profeti anche, come dicevamo prima, il problema di chi parteciperà, di chi sarà nella condizione, è sempre una grazia, ma chi sarà nella condizione di ricevere questa grazia? Questo problema diventò sempre più acuto anche nei secoli precedenti a Gesù e questa domanda riflette questo problema. E anche tra le varie tendenze, i vari gruppi all'interno di Israele, c'erano risposte normalmente, tendenzialmente esclusive, e cose che possiamo anche comprendere. Chi si salverà, chi parteciperà al banchetto? Bisogna vedere, solo chi è degno, non è che adesso tutti partecipano. Solo i veri figli di Israele, sono pochi. Normalmente alcuni gruppi dicevano che erano solo loro. Tutti gli altri, fuori. Immaginiamoci le nazioni dei gentili. Cosa risponde Gesù? Quindi tendenzialmente si diceva che erano pochi, pochissimi, che si salvavano. Perché? Perché c'era una consapevolezza molto forte anche del peccato, sempre più grande, sempre più forte, del disastro dell'umanità, della forza invincibile del peccato. E quindi la fedeltà a Dio è molto rara. E non basta neanche la Torah, non basta neanche la legge di Dio. Non basta questo per salvarsi. Questo si pensava. E perciò potevano essere anche molto pochi quelli che si salvano. E uno chiese a Gesù, sono pochi quelli che si salvano? E Gesù cosa ha risposto? Come intendiamo la risposta di Gesù? Ha risposto che sono pochi? Notiamo una prima cosa, che Gesù non parla di quelli che si salvano o non si salvano, la terza persona. Sono pochi quelli che si salveranno. Comincia a parlare dicendo voi e dicendo al presente, e questo è fondamentale per capire la risposta di Gesù. Gesù risponde, sforzatevi, voi che siete qui, di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno, e poi spiega perché. Non ci riusciranno perché la porta sarà già chiusa. Notiamo che Gesù non dice, anche questo va notato, Gesù non dice ci sono molti qui adesso che lottano e si sforzano di entrare invano. Non dice questo. Dice che ci saranno coloro che, molti che cercheranno di entrare in futuro, ma non potranno più entrare perché sarà troppo tardi. E quello che aggiunge conferma che l'idea centrale è questa. C'è una grande urgenza, adesso bisogna lottare. Esattamente il testo dice lottate, lottate per entrare. Lottate adesso, questo è il momento. Non si tratta di rinviare, di sapere quanti sono quelli che si salveranno. Si tratta di lottare ora. Chi lotta ora, certamente entrerà. Questo è il presupposto della risposta di Gesù. Se invece uno aspetta, penserà di entrare in futuro, ma si troverà davanti alla porta chiusa. Quando il padrone di casa si sarà alzato nell'immagine e avrà chiuso la porta, non si entra più. E difatti ciò che Gesù racconta dopo è l'immagine di chi sta fuori a bussare, di chi mette avanti anzi dei titoli per entrare, che noi eravamo del numero. Dice, ma io non so chi siete. Anzi, ma come? Noi ti abbiamo conosciuto, tu sei uno dei nostri, tu sei uno dei nostri, hai predicato nelle nostre piazze, cosa giusta. Il padrone dice, ma io non so cosa facciate, non vi conosco, operatori di ingiustizia. Allora la parola centrale di Gesù, mi pare, è proprio questa. Lottate. Cosa vuol dire lottare? Lottare oggi è un'espressione atletica in realtà, è un'espressione molto diffusa, anche San Paolo la usa, è l'espressione della lotta, ecco, dello sport, è un'espressione sportiva, fate la lotta, lottate, che però è utilizzata sul piano spirituale, lottate per ubbidire ai comandamenti di Dio, lottate nella vostra vita per vincere le vostre passioni, lottate per realizzare i comandi di Dio, soprattutto il comandamento dell'amore per Dio e per il prossimo. Lottate ed entrerete. Lottate ed entrerete. Gesù conferma che ci sarà questo grande banchetto e potremmo dedurre che molti, perché Gesù conferma con la risposta le parole del profeta, che ci sarà un grande banchetto, che verranno dall'Oriente e dall'Occidente. Diciamo che tendenzialmente Gesù, anche se non si occupa direttamente di questo, conferma che molti parteciperanno al banchetto, ma non si occupa del numero, si occupa di richiamare le coscienze del presente, di coloro anzi che pensavano di essere dentro per diritto in un certo senso, chiede dicendo lottate per entrare finché c'è tempo, questo è il momento per lottare, adesso la porta è aperta, la porta per entrare è aperta, tutti possono entrare, quelli che cercano di entrare, quelli che si sforzano per entrare, quelli che lottano per entrare. Ecco, certo, una risposta che anche ci responsabilizza, una risposta che noi dobbiamo sentire rivolta a noi, trasferendo da Israele a noi. È chiaro che noi dobbiamo l'applicazione adeguata di questo Vangelo significa che questo voi dobbiamo sentirlo rivolto a noi, perché anche noi, diciamo pure giustamente, ci sentiamo dentro, no? Ed è una conferma questa, tante volte ce lo dice il Vangelo che siamo dentro. I discepoli di Gesù sono dentro, no? Per definizione, anzi, già godono fin da ora di molti benefici e poi hanno il cartellino, hanno il biglietto per entrare, così dice anche San Paolo. Io un po' banalizzo, scusate, forse nel linguaggio. Abbiamo la caparra dello Spirito. La caparra significa che uno ha già in mano, non ha ancora i beni tutti in mano, però ha già in mano il documento che gli dà il diritto di ricevere. La caparra è un anticipo che non è solo quel pezzettino lì che uno ha in mano, è l'anticipo, è già un certo anticipo, ma del bene futuro. Anche noi ci sentiamo giustamente, non ci mancherebbe che non fosse così. Questa parola però, come Gesù la rivolgeva a coloro che erano dentro o si sentivano dentro, così dobbiamo, se possiamo anche noi sentirla rivolta a noi. E questo passaggio, sono molti o sono pochi quelli che si salvano, a questo voi lottate per entrare, dobbiamo sentirlo rivolto.